su Radio Sa. È arrivato il momento dello spazio che sa.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Buonasera, bentrovati allo spazio che sa, dopo la pausa, dico romana, Debora, è vero?
Esatto, proprio romana.
Bentornati, allora oggi nello spazio che sa di Udicon parliamo di conti correnti e quindi parliamo dei bolli, come si calcolano certe imposte, insomma raccontaci un pochino.
Allora, lo sapete che con il decreto Salvi Italia del 2012 è stata applicata una antipatica, posso aggiungere, imposta di bollo sul conto corrente e anche sul libretto di risparmio postale. Tuttavia, l'importo è differente in base ad alcune variabili che possono tradursi nello stato della persona, quindi se ci riferiamo a una persona fisica o una persona giuridica, al numero di conti intestati e alla giacenza media. Vediamo meglio. Partiamo dal conto corrente. L'imposta di bollo sul conto corrente ammonta a 34,2 o a 100 euro annui. Il primo importo, cioè 34,2, riguarda le persone fisiche a cui è intestato il conto. Il secondo importo si riferisce invece a tutti quei soggetti diversi dalle persone fisiche. La giacenza media sul conto deve essere superiore a 5.000 euro per applicare l'imposta, sempre per le persone fisiche, mentre per le persone giuridiche la giacenza non è rilevante, quindi qualunque giacenza sia, il bollo viene applicato. L'imposta di bollo sul conto corrente è applicato quando viene emesso l'estratto conto o il rendiconto e quindi dipende prevalentemente dalle tempistiche dell'istituto di credito, quindi può avere cadenza trimestrale, semestrale o anche solo annuale. Generalmente il rendiconto annuale viene inviato il 31 dicembre di ogni anno e dall'estratto conto inviato si può proprio vedere l'addebito per l'imposta di bollo. Nei casi in cui il conto venga aperto o chiuso durante l'anno, ovviamente l'imposta di bollo viene parametrata in base ai mesi di apertura del conto. Inoltre, qualora un soggetto, attenzione, fate attenzione a questo che vi sto per dire, qualora un soggetto possieda più conti correnti in una banca, la giacenza considerata sarà su tutti i conti. Quindi mettiamo per esempio che la giacenza in un conto sia di 3.000 euro e lo stesso in un altro conto. Bene, in base alla normativa vigente, l'imposta di bollo andrà applicata comunque perché il totale delle giacenze è di 6.000 euro. In parole povere, non va contata la giacenza singola, ma la somma delle giacenze. Però, differente il discorso se i conti sono aperti in banche diverse. In questo caso, considerando sempre l'esempio che vi ho fatto, l'imposta di bollo non sarà applicata perché le giacenze presenti nei due conti, e ciascun conto abbiamo visto appartiene a una banca diversa, non può essere sommata. Lo stesso discorso, la stessa imposta sarà applicata ugualmente anche sui libretti di risparmio, quindi parliamo adesso del libretto postale, ma anche quelli bancari, che siano bancari o postali, anche sul libretto postale c'è la stessa imposta, le stesse tariffe, vale a dire 34,2 euro per le persone fisiche, 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche qui l'ammontare della giacenza dovrà essere superiore a 5.000 euro per le persone fisiche affinché venga applicato il bollo.
Noi torniamo tra poco, musica di gamma ora.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta, parliamo dei prelievi truffa, ovvero prelievi non fatti da noi. Dopo quanto tempo possiamo rientrare in possesso della somma che ci hanno sottratto, Debora?
Allora, diciamo che un giorno ci rechiamo uno sportello bancario oppure utilizziamo la chiavetta online per vedere quanto è rimasto sul nostro conto corrente e scopriamo che è meno di quanto ci aspettavamo. Consultiamo la lista dei movimenti e scopriamo che tempo fa sono stati effettuati 3 bonifici da 5.000 euro ciascuno dal nostro conto, ma noi non abbiamo fatto mai nulla del genere e quindi il pensiero va subito a una truffa. Chiediamo alla banca il rimborso di quei soldi prelevati dal truffatore a seguito ovviamente di denuncia, ma l'istituto ci risponde che è passato troppo tempo e che quella somma non è più rimborsabile. Questo è un episodio che ha dell'incredibile, ma ve lo racconto perché è veramente accaduto a una signora che non aveva purtroppo controllato la lista dei movimenti nei 2 mesi precedenti alla triste scoperta e si è sentita rispondere proprio così di non avere diritto al rimborso e neppure all'assistenza da parte della banca. Questo perché sarebbero passati i tempi utili per avviare la procedura di contestazione. Quindi come funziona esattamente in questi casi? Quali sono i tempi per contestare alla banca un estratto conto? Bene, l'estratto conto può essere contestato nel momento in cui riveli delle inesattezze o degli errori. Però è vero, ci sono delle tempistiche precise da rispettare in base all'elemento, quindi al motivo della contestazione. L'estratto conto è infatti quel documento di riepilogo di tutte le operazioni in entrata e in uscita del conto, comprensivo anche delle spese di gestione del conto stesso. Generalmente viene messo e consegnato al cliente una volta l'anno, ma si può richiedere a cadenza mensile, trimestrale, semestrale. L'estratto consente quindi di verificare i movimenti e le operazioni in entrata e in uscita. E da questo documento è possibile rilevare eventuali errori, omissioni o, come nel caso che vi ho citato prima, bonifici e prelievi truffa. Il titolare del conto ha il diritto di contestare l'estratto conto nell'eventualità trovi proprio degli errori. Questi ultimi possono risultare, non so, delle spese addebitate due volte, delle spese non effettuate, così come anche errori di calcolo che hanno inficiato negativamente sul saldo finale. Per contestare l'estratto conto bancario, tuttavia, come vi dicevo, bisogna rispettare delle tempistiche precise. In linea generale corrispondono queste tempistiche a 60 giorni dalla data in cui si è ricevuto l'estratto conto stesso. Passato questo lasso di tempo, infatti, l'estratto conto è accettato automaticamente e non può essere più contestato. I tempi ammontano dunque a 60 giorni, però possono essere dilatati a fronte di altre eventualità, come ad esempio l'applicazione di interessi esagerati o spese non dovute. In questo caso, infatti, i termini di prescrizione arrivano anche fino a 10 anni. Per quanto riguarda invece errori di scritturazione, di calcolo, omissioni e duplicazioni, invece la contestazione può essere effettuata entro 6 mesi dalla data in cui si è ricevuto l'estratto conto. Consapevoli dei termini di scadenza, quindi il primo passo per procedere con la contestazione è quello di chiedere dei chiarimenti alla banca. Nel caso in cui questi chiarimenti non dovessero soddisfarci o addirittura non dovessero arrivati, va inviata una contestazione vera e propria, inviando comunicazione scritta alla banca tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC. A questo punto bisognerà attendere la risposta della banca, che potrebbe non arrivare o comunque potrebbe essere di nuovo non soddisfacente. Quindi dopo 30 giorni dall'invio della comunicazione e in caso di risposta negativa assente, il titolare del conto corrente potrà ricorrere all'arbitro bancario finanziario. Per questa tipologia di pratica, ovviamente, che è un po' più complicata, noi dell'Udicon siamo sempre a vostra disposizione.
Molto bene, Deborah, ci sentiamo tra pochissimo.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta, ti faccio un'altra domanda riguardo i conti correnti in rosso. Si possono trasferire?
Allora, se il conto corrente finisce in rosso, la banca, ti faccio anch'io un'altra domanda e poi però ti do la risposta, può rifiutare di chiuderlo sotto richiesta del titolare? Beh, la questione può apparire un po' controversa. E se fino, e tra l'altro controversa lo è davvero, perché se fino a poco tempo fa l'orientamento generale degli istituti di credito verteva verso il no, adesso le cose sembrano essere un po' cambiate. Dunque il conto corrente può essere chiuso anche se in rosso. E nell'eventualità fosse presente un fido? C'è la possibilità di trasferire, come mi chiedevi tu, il conto da una banca all'altra? O comunque si può chiudere ugualmente il conto, quindi con presenza del fido? In questo caso, anche in questo caso, diciamo, la risposta sembra, ma dico sembra essere affermativa, anche perché conto corrente e fido sono due operazioni distinte e pertanto una banca non potrebbe rifiutarsi di chiudere il conto solo perché è stato aperto il fido. Bene, diverso tempo fa, visto che vi dicevo che è un po' controversa, sulla questione intervenne il professore Gianni Stella dell'Università di Pavia. Le parole del docente, tra l'altro di diritto privato, anche le parole del docente vanno in direzione favorevole ai clienti delle banche, avendo definito illegittima la pretesa della banca che il cliente, per ottenere la chiusura del conto, debba prima rimborsare interamente il finanziamento. Ovviamente con un fido aperto la banca ha tutto il diritto di esigere il pagamento del debito e la corresponsione anche degli interessi, e solitamente questo può avvenire secondo modalità e tempi concordati con il cliente stesso, ma di fatto non potrebbe opporsi la chiusura del conto corrente, e diverse sentenze hanno agito nei confronti di quelle banche proprio che si erano rifiutati di chiudere conti correnti con saldi negativi. A favore vi cito anche l'ultima di questa pronuncia, vi cito questa sentenza del 2016, la 372 del giudice di pace di Rocca Spiden, che è in provincia di Salerno, e questa sentenza la cito perché ha di fatto sancito il diritto del titolare del conto corrente di chiuderlo in qualsiasi momento, anche qualora il saldo risulti negativo. L'illegittimità della condotta bancaria consiste proprio, secondo la sentenza, nel tenere aperto un conto con saldo negativo fino a che la situazione debitoria non sia risolta. Perché? Perché nel frattempo poi questo conto corrente lo si carica di costi, di interessi, di commissioni, di fatto aggravando la situazione debitoria del cliente. La chiusura del conto corrente deve essere quindi fatta da parte della banca entro tempi ragionevoli, soprattutto senza costi e commissioni ulteriori. Nel caso sopracitato, infatti, sono stati eliminati tutti i costi supplementari aggiunti dopo la richiesta, che era stata inizialmente rifiutata dall'istituto di credito, di chiusura del conto. Tuttavia, lo voglio ribadire in chiusura, che il correntista sarà comunque tenuto a ripagare l'eventuale debito alla banca, ad esempio in caso di sfida aperto, concordando tempi e modi con l'istituto.
Bene, noi torniamo più tardi con lo spazio che sa.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Ti faccio l'ultima domanda, Deborah, torniamo in diretta. Si possono recuperare i soldi già accreditati sul conto chiuso?
Su un conto chiuso? Beh, diciamo che ci viene fatto un accredito su un conto effettivamente che ormai abbiamo chiuso. E quindi una volta che ci è stato comunicato l'errore, la domanda legittima è: sì, li posso recuperare però sti soldi? Un interrogativo, tra l'altro, che si pone sia quello che ha pagato, sia quello ovviamente che attende il pagamento e che ha chiuso il conto. Generalmente i soldi possono essere recuperati, lo dico subito, senza problemi, anche se a volte la procedura può risultare un po' lunga o comunque noiosa. Nella maggior parte dei casi tutto dipende dalle modalità operative della banca. Anche nel caso in cui comunichiamo per errore, per esempio un IBAN errato appunto per bonifici o pagamenti, i soldi non possono perdersi nel nulla. La banca insomma non si prende i soldi senza restituirli. Se viene fatto un bonifico su un conto corrente, nel nostro esempio semplicemente chiuso, è chiaro che i soldi torneranno indietro, anche se l'errore è di chi ha dato l'IBAN sbagliato. Certamente nel caso in cui l'IBAN sia intestato a un altro soggetto, qui diventa un po' più difficoltoso, perché sarà possibile recuperare i soldi soltanto interpellando quest'ultimo, con tutte le conseguenze del caso. Nel caso invece l'IBAN sia associato a un conto estinto, ossia completamente errato, quindi non abbiamo dato l'IBAN di un altro, allora i soldi torneranno subito indietro al mittente. I bonifici SEPA che hanno avuto problemi nel raggiungere la destinazione finale diventano transazioni non andate a buon fine, quindi l'ordine può essere respinto, può essere stornato o può essere revocato. Nel primo caso, cioè respinto, avviene quando un bonifico non è emesso a causa di problemi tecnici o perché viene riconosciuto appunto l'IBAN errato, oppure anche per altri motivi determinati dal rapporto tra il correntista e l'istituto. Un ordine stornato invece è praticamente un bonifico che torna indietro. Generalmente ciò avviene entro 3 giorni dal regolamento per via di problemi tecnici o anche a causa di un IBAN errato. Oppure nel caso in cui il conto corrente del destinatario, appunto come nella domanda che mi hai fatto, sia stato chiuso. Infine, l'ordine revocato si verifica quando è il mittente stesso ad annullare il bonifico. Sapete che è possibile sempre annullare un bonifico, tranne diciamo agli enti statali, entro un determinato lasso di tempo dalla sua esecuzione. Pertanto, in caso di accredito su conto corrente chiuso, la conseguenza dovrebbe portare proprio all'ordine stornato. In quest'ultimo caso, qualora però comunque non si riesca ancora a recuperare i soldi per qualunque tipo di causa, il correntista è tenuto sempre ad inviare via PEC o per posta raccomandata con ricevuta di ritorno una lettera alla banca richiedendo il recupero dei soldi causa ordine stornato. In ogni eventualità, e qui chiudo, è sempre bene farsi dare il numero di CRO del bonifico effettuato, perché è sempre una garanzia. Comunque anche in questo caso, magari che è una pratica un pochino più complicata, siamo a vostra disposizione.
Udicon sempre a disposizione dell'utente. Noi ci risentiamo domani, per oggi abbiamo concluso. Grazie Deborah.
Un saluto, ciao.